Apple and the Three Oranges, mela e le tre arance, questo è il nome del gruppo. Quando sono le 8:15, salutiamo anche chi ci ascolta alle 13:15 nella replica di Extra Live, la replica che va in onda poco prima dell'ora di pranzo, e come ogni venerdì ci colleghiamo con Chicco Fresu, collega giornalista, direttore di UTG, che è con noi in collegamento telefonico. Ciao Chicco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno all'amico Gianluca.
Evviva, beh, grazie, sono accozzato, mi dai un saluto personalizzato.
Perché è una novità la presenza di Gianluca di venerdì. Va bene, Chicco, di che cosa parliamo oggi? Sul tuo desk, qual è la notizia in primo piano in questo momento?
Beh, al momento abbiamo appena aggiornato il sito raccontando una storia in realtà che abbiamo letto e citato dalla Nuova Sardegna, con una storia drammatica che arriva da Nuoro, un uomo che è tornato a casa perché gli era stato appena comunicato che la madre era appena deceduta e il suo cuore non ha retto, è morto di schianto alla vista della donna che era, sì, malata di Covid, poi aveva superato la malattia, ma era molto anziana, il virus l'ha debilitata e se n'è andata. In più abbiamo fatto un approfondimento su una strage silenziosa, perché sì, ormai sembra che non facciano più notizia le morti degli anziani, ciò che sta succedendo nella casa di riposo di Suelli, dove nel giro di pochi giorni, dopo che si è scoperto un focolaio con tutti i positivi del quale i parenti degli ospiti non erano informati, ci sono stati 6 morti. Non so neanche, devo ammetterlo, se faccia più realmente notizia questa una cosa del genere. Io sono convinto che debba essere raccontata.
Assolutamente
però...
sì, assolutamente sì. Diciamo che l'appuntamento con Chicco ci offre la possibilità, dietro queste notizie di cronaca che ovviamente scandiscono la giornata di chi fa questo mestiere e di chi lo fa bene, stando sul pezzo, come si dice.
Esatto.
Però noi cerchiamo di andare un po' al di là, di cercare di farci uno scenario di carattere generale. Che elementi di novità vedi nell'evoluzione della crisi Covid in Sardegna? Come pensi che verrà affrontata e quali sono le criticità secondo te di questo screening di massa, che mi sembra essere la notizia, diciamo, di questi giorni?
Guarda, io vorrei dare uno sguardo a quello che sta succedendo a livello politico, se me lo permettete.
Sì, certo,
perché
certo.
Ieri c'era una riunione, si sarebbe dovuta tenere una riunione della Commissione Sanità del Consiglio regionale.
Questo è interessante, sì, c'è stata una rottura nella maggioranza, sì.
Sì, io pensavo addirittura ci fosse un refuso nella nota stampa arrivata dal Consiglio
Tensioni
regionale.
Tensioni nella maggioranza, ma come, insomma, c'era l'ora assessore che doveva venire a parlare.
No, invece cosa è successo? Ieri si doveva discutere di una legge che avrebbe delle ricadute importanti per i sardi. Perché adesso, ovviamente, con gli ospedali che sono bloccati e imballati a causa del Covid, si sono ridotte e di molto le visite ambulatoriali e le visite specialistiche, e quindi noi sardi siamo costretti a rivolgersi agli ambulatori privati.
Certo.
Che in teoria dovrebbero avere un budget che permette di ridurre la spesa del singolo
cittadino.
In realtà il budget è finito, sì. E quindi chiunque voglia fare una visita deve pagare.
Se la deve pagare di tasca,
esatto.
Questa legge avrebbe anticipato una parte del budget e quindi avrebbe permesso di ammortizzare le spese. Ieri in consiglio regionale era atteso l'assessore alla sanità Mario Nieddu, che non si è presentato. Il problema è che questa legge è firmata da un consigliere regionale di maggioranza, Stefano Schirru, sul quale la maggioranza ha l'accordo, quindi non l'hanno presa benissimo.
Non l'hanno presa bene, ho visto anche un Giorgio Oppi abbastanza.
Tra le dichiarazioni riportate di Giorgio Oppi si parlava di questa giuntina che deve rendere conto al consiglio regionale. Io ho chiesto, perché non si può essere presente alle sedute della commissione, se fosse un refuso del comunicato stampa, giuntina che ti sfugge così, ovviamente mi hanno detto che non hanno refuso, che Giorgio Oppi, leader dell'UDC, che qualcosa di sanità in Sardegna la conosce, la manovra, ha definito questa una giuntina, e credo che sia lì il segno di una tensione
crescente
all'interno della maggioranza.
Ma anche, non so perché si sentono anche loro scavalcati dai manager, adesso hanno fatto un'infornata di consulenti, non è che ci sono le stesse tensioni del governo nazionale, cioè la politica si sente un po' scavalcata.
Non so se siano lette, credo che abbiano caratteristiche più locali, vista la provenienza dell'attacco di questo tipo, perché sì, adesso per quello che si può capire la gestione credo che ci sia una sorta di commissariamento forse anche dell'assessorato alla sanità, perché vedo un commissario straordinario della CS che è molto attivo. Credo che abbia messo mano all'inerzia, per superare l'inerzia,
quindi che non l'abbiano proprio fatto andare niente, cioè non è rimasta a casa per indisposizione, no, perché la mamma l'ha tenuto, la mamma l'ha tenuta a casa, dici
questo
tu.
È un po' difficile, dai,
Edu, stai sereno,
tu? Non lo so, non credo, ma
vedremo la giustificazione, non è più. Leggeremo la giustificazione,
no, la data, è prevista la giustificazione, la data, ha detto che ovviamente aveva impegni precedenti,
avevo judo, non potevo venire,
è un classico.
Tra l'altro, voglio dire, in questo momento non è difficile per un assessore alla sanità trovare dei motivi, esatto, per giustificare un'assenza come questa, però è da rilevare certamente la tensione che è affiorata tra le righe, tra le fila della maggioranza e, diciamo, per voce di uno dei più autorevoli esponenti.
Ma tra l'altro adesso io non lo ricordo, Chico, ma sulla nomina dei direttori delle ASL eccetera, si è arrivati ad una quadra o siamo ancora subcommissari?
No, ancora.
Ecco, quando si
c'è stato il rinnovo dei vari...
Sì. Ho capito.
Ecco. Ma solo del Brozzo o anche degli altri nuclei ospedali?
Io ho letto solo la nomina del commissario del Brozzo, ma magari le scadenze sono differenti fra le varie aziende.
Comunque ci sono varie partite aperte.
Diciamo che si spiegano anche certe affermazioni.
Sì, varie partite aperte che riguardano nomine importanti, che riguardano però anche servizi al cittadino, perché quella che ci segnala Chicco è una realtà molto drammatica, che colpisce i cittadini e colpisce anche tutta la sanità privata, che ovviamente se il cittadino deve pagare di tasca propria è meno propenso a farsi tutti questi esami e tutte queste analisi e tutti questi tamponi e tutte queste
perché non tutti se lo possono permettere.
La mia intenzione è cercare di capire se andando a prenotare una visita che attraverso il CUP, come era successo, te la fissano fra un anno e mezzo, se è ancora possibile farle entrambe domani, se chiamo oggi o dopodomani, o lunedì,
dipende dall'urgenza, però probabilmente.
Siccome questo era un fenomeno sul quale anche l'assessorato aveva detto che avrebbe fatto gli approfondimenti perché lo considerava scorretto, adesso cercheremo di capire se si va ancora avanti così, perché sarebbe abbastanza inquietante.
Sì, infatti. Ti do una notizia che io ho sulla mia pelle. Nel settore oculistico, dove sono stato alla clinica oculistica dove sono stato seguito per i fatti miei, stanno seguendo i casi più urgenti, però la ricetta che ti deve fare il tuo medico deve avere la U, cioè deve essere urgente, perché tutto quello che non è urgente non viene considerato. C'è da dire che molte cose magari non sembrano urgenti e poi ci vedi sogu, cioè certo, bisogna capire un po' il criterio.
Soprattutto bisogna che la medicina diciamo di base funzioni bene. Oggi proprio leggevo, c'è un articolo interessante sul Corriere della Sera, si sta cercando di capire come mai abbiamo questo dato di morti veramente
così
anomalo, cioè fuori scala, cioè che non si spiega in alcun modo. Si è detto la popolazione anziana, è vero, ma è vero parzialmente, non siamo l'unico paese del mondo ad avere tanti anziani.
Probabilmente anche il criterio di conteggio, io non lo so, perché molti paesi hanno un criterio di conteggio differente.
Dei morti, non lo so, sì. Io credo che sia molto giusto quello che dice il Corriere oggi, cioè che c'è una medicina di base distrutta, quasi inesistente, salvo rari casi, insomma, che è diventato un distributore di ricette, sì, alla fine, sì, più che una
un
medicina
burocrate, sì.
E quindi se tu i casi Covid li lasci crescere nel silenzio delle quattro mura domestiche senza un'assistenza e un intervento deciso della medicina di base o territoriale, che dir si voglia, ti trovi casi che sono già gravi, arrivano in ospedale e molto spesso finiscono in terapia intensiva.
C'è anche da dire che il Ministero ha fornito solamente forse 10 giorni fa, una settimana, i protocolli da seguire
per
curare i pazienti Covid in casa.
È quello che dicono molti medici di base, che sono stati lasciati soli
9 mesi dopo,
senza strumenti, senza indicazioni, senza guidelines. Quindi anche
però adesso non ci sono più scuse.
Ora non ci sono più scuse, difatti ci aspettiamo di vedere dei cambiamenti. Ma torniamo a quest'ultima domanda che ti volevo fare, che poi era quella che riguardava gli screening. Dove vedi le criticità in questo piano degli screening? Va bene così come è stato presentato, quindi per zone, con quel numero di tamponi, riusciremo nel caso a tracciare tutti i positivi che salteranno fuori?
Guarda, in realtà del piano sappiamo solo ciò che ci è stato riferito e non lo conosciamo nel
dettaglio.
Non
abbiamo potuto fare domande ai diretti interessati ancora.
No, ecco. Anche perché le riunioni probabilmente giustamente sono state riservate. ci sono stati dei comunicati ufficiali, ma non si è saputo per via informale, peraltro neanche attraverso note ufficiali, che si partirà da Nuoro. E mi sembra ovvio partire da Nuoro, certo, perché i numeri reali credo che siano preoccupanti, molto preoccupanti. Noi qualche settimana fa avevamo parlato del dubbio che si aveva sul numero di decessi,
e poi è arrivata poi puntualmente la conferma,
mancavano 43 all'appello, quindi
43
i numeri di Nuoro sono, certo, sono pesanti. Per quanto riguarda il piano, chi lo gestirà, cioè Andrea Crisanti, in altre realtà ha portato avanti molto bene il suo lavoro. La speranza è che funzioni, ma dall'altra parte c'è chi dice, noi abbiamo intervistato noi Matteo Bassetti, che non sta simpatico ai più, però il suo lo conosce probabilmente, che ci ha detto: guardate, sì, è una, quella dello screening, è una buona idea fare una fotografia di ciò che sta succedendo in quel momento, poi magari al quale hai fatto il test 2 giorni dopo si positivizza, e se tu l'hai considerato pulito ti crea un problema. Ognuno, come sempre, dice la sua, però lo screening credo che sia uno strumento utile per fare la fotografia e bloccare almeno un minimo.
Ricordiamo a beneficio dei nostri ascoltatori che i punti critici di un'operazione del genere sono: numero uno, riuscire poi a fare i tamponi molecolari a tutti quelli che risultano positivi col test rapido, e questo significa mettere sotto stress delle strutture che oggi raramente superano i 4.000 tamponi al giorno in Sardegna. Vuol dire che potrebbero arrivargliene facilmente altri 5.000, 6.000 solo dagli screening di massa. Secondo tema, questi positivi, secondo Crisanti, vanno chiusi e isolati dalla famiglia, non possono stare in famiglia.
Covid hotel,
i famosi
COVID
hotel.
Siamo?
Covid hotel a casa.
Capito, Covid hotel a casa, oppure Covid hotel che non ci sono, perché mi sembra che se ne sono aperti 2 o 3, è stata fatta una gara, hanno risposto insomma un po' sì, un po' no.
In realtà hanno risposto sì, credo ne abbiamo attivato 2.
Dove sei inceppato sì. Però appunto, dei 10 che si erano presentati io avevo letto una lista, come mai alla fine se ne sono aperti solo 10? Perché non c'è richiesta o perché non li si è dotati degli strumenti per poter iniziare a fare la loro attività? Perché poi a questi signori che stanno lì bisogna seguirli, ci devono essere le USCA che vanno a visitarli quotidianamente, non li puoi mollare in albergo
e dimenticarteli,
è giusto?
Beh, sono gli stessi che sarebbero mollati a casa, quindi non
però se sono mollati a casa loro è un conto, e sono mollati dentro una struttura tra virgolette parapubblica, perché comunque il Covid hotel è una struttura comunque in qualche modo governata e pagata dalla sanità pubblica, quindi ti aspetti che un livello minimo di assistenza ci sia lì dentro.
Beh sì, in teoria dovrebbe, questo nel migliore dei mondi possibili. Al momento credo che le strutture e il personale per gestire un'operazione di quel tipo non ci sia.
Beh, quello che emerge di tutta questa storia, il minimo comune denominatore, è che non c'è comunicazione, cioè non si sa niente, la regione non comunica, non sappiamo quanti sono gli hotel Covid, non sappiamo come parte questo piano, da dove sono, tutte idee, supposizioni, ricostruzioni.
Si parla di una cosa che deve iniziare tra 15 giorni, però, perché si parla di periodo natalizio per la provincia di Nuoro.
Esatto,
vorremmo conoscere.
Ancora una volta la regione
tace
e fa i fatti suoi, che non sappiamo quali siano.
Sulla comunicazione c'è un ragionamento da fare, Chico, nel senso che sia nel governo, oggi c'è una polemica del direttore di Domani sul fatto che Conte dà le dritte per come i giornalisti devono dare le notizie del governo, ma anche qui in regione non c'è questo discorso, però direttamente non c'è comunicazione. Allora, la comunicazione politica sta andando verso un sostanziale silenzio, diciamo, antidemocratico.
C'è anche una struttura piramidale nella comunicazione, tutto è stato concentrato nelle mani dell'ufficio stampa della presidenza. Non mi sembra che gli assessorati abbiano una voce autonoma, possono parlare autonomamente gli uffici stampa dei vari assessori, Chico? Voi da chi prendete le
notizie? No, gli uffici stampa, se tu contatti allora non c'è, come era sempre stato, un addetto stampa per ogni assessore, ecco. Per cui quando prima dovevi trattare un tema ambientale chiamavi l'ufficio stampa dell'assessorato all'ambiente, e lui, lavorando in assessorato, aveva le risposte più o meno immediate quando te le volevano dare. In questa situazione del Covid molto spesso le risposte sono anche difficili da recuperare a seconda delle domande che fai, ecco perché. Tornando al discorso di Nuoro, io avevo chiesto dei lumi sul fatto sul perché non morisse più nessuno a Nuoro, e la risposta non è arrivata facilmente, ecco, poi è arrivata attraverso un comunicato ufficiale.
Era anche una risposta, diciamo, un pelino imbarazzante da dare.
Credo che proprio
l'hanno lasciata venire fuori
di arrivare alla fonte ufficiale, perché lì quando entri poi nei gangli dell'amministrazione sanitaria nuorese, devi scoprire chi e perché ha omesso o ha dimenticato o ha sbagliato nel fornire i dati. Non è, si è scoperto proprio un problema grosso di flusso di dati.
Va bene Chicco, noi ti salutiamo, buon lavoro a te e a tutta la redazione di UTG, teneteci informati, noi ci sentiamo la settimana prossima.
Buon fine settimana.
Grazie Chicco.
Ciao. Ciao.